Quinto episodio del Don Chisciotte Podcast, la sua seconda stagione, puntata con i tre compari e quindi con le loro opinioni. E rieccoci in questo quinto episodio della seconda serie di Don Chisciotte, con la voce chioccia di Don Chisciotte, Oscar Giannino, e i suoi due fari. I fari, cominciamo dal primo faro, che in questo momento non è neanche in Italia, eppure registra perché è fedele ai nostri impegni, cioè Sancho Panza.
Renato Cifarelli.
Dove sei?
Sono in giro, torno.
No, ma il problema è che è per lavoro, perché se fosse per vacanza ve lo direbbe, ma siccome è per lavoro allora non ve lo dice, perché il mercato oggi si fa con colpi a sorpresa e quindi chi agisce in Europa e nel mondo deve fare così. E poi naturalmente il secondo faro, non per importanza.
Più un lampione che un faro, volendo dire, sono una specie di lampada ad acetilene, Carlo Alberto Carnevale Maffè.
Altro rifletti, alto.
Sono riflessivo, catarifrangente praticamente.
Va bene, noi teste lucide queste cose sappiamo come funzionano. Allora, diciamo che abbiamo qualche diverso problema di prezzo da affrontare nella riflessione di questa puntata, e ricomincerei da l'ultimo episodio che abbiamo fatto dedicandolo ai prezzi dell'energia, che poi è esploso su tutti i giornali. Anche il nostro ospite Davide Battabarelli era su tutti i giornali, ma perché è uno dei punti di riferimento al dibattito italiano, e i nostri ascoltatori ci hanno, come era puntualmente prevedibile, staffilato, cari compari, dicendo che non sappiamo un piffero di niente su come si forma il prezzo dell'energia e quindi la nostra pretesa di collegare il Fit for 55 della Commissione Europea, la transizione ecologica, l'accelerazione verso l'emissione del meno 55% al 2030 sul 1995 e poi la neutralità carbonica al 2050, non c'entra una beneamata mazza con gli andamenti dell'avido mercato speculatore che adesso i governi dovranno, e ne parleremo perché io sono curioso, sterilizzare, perché voglio vedere come si fa con le bollette 30-40% in più. Ma noi siamo ignoranti, caro Alberto, sei un ignorante, questa è la verità.
Beh, per quello che studio, capisci? Solo che, per esempio, ti dico un dato: il prezzo del CO2 nell'agosto del 2017, per dire, o nel settembre, era intorno a 5-6 euro, il prezzo del CO2 oggi è intorno ai 60-65 euro. Ora, che non sappiamo niente dei prezzi, beh certo, dei prezzi della settimana prossima sappiamo poco, però moltiplicare per 10 il prezzo dei diritti di emissione del CO2 è un fatto che è accaduto, e quindi inutile stupirsi. Questo fatto è immediatamente correlabile al cambio di normative e di direttrici tecnologiche e regolatorie che abbiamo subito in questi anni. Niente di, come dire, niente di sorprendente, però insomma dire...
Soprattutto è correlato alle aspettative dell'attuazione di quello che tutti i governi annunciano, perché oltre ai due aspetti che hai detto tu, quello della tecnologia, c'è anche quello fiscale, perché anche questo è un pezzo fondamentale della transizione digitale, sia sul mercato domestico europeo che sul bordo e sul confine. Ecco, quindi non ce lo inventiamo noi, francamente.
No, purtroppo no, e quindi quando la gente vede gli aumenti di energia non è solo gli sceicchi o i plutocrati della Russia, che ovviamente contano per una bella fetta per le variazioni di breve. Qui stiamo parlando di una variazione strutturale del costo del CO2, strutturale, perché torna in re, non torna indietro. E quella roba lì ce lo becchiamo come zoccolo permanente, perché non c'è, come dire, un free lunch di questa transizione al green, non c'è. Dobbiamo renderci conto che il prezzo è il più immediato e più chiaro segnalatore di un dato strutturale, cioè costerà molto di più l'energia e sarà il modo per finanziare e allocare gli asset in questo processo di transizione. Ve lo stiamo dicendo da, nel nostro caso, qualche decennio. Adesso il fenomeno è evidente sotto gli occhi di tutti, quindi adesso inseguire l'aumento delle bollette dopo aver pianto in maniera, per carità, fondata, ma un pochino superficiale per anni, a me sembra incongruente, mi sembra un po' surreale.
Dopodiché fammi dire che sulle componenti poi strutturali e non da quelle regolatorie e fiscali in divenire, della transizione, ma anche guardando la componente strutturale, cioè quella fondamentale che riverbera anche il suo effetto sull'andamento del prezzo del gas, cioè quello del barile, io non so se chi ci dà degli ignoranti crede che si possa tornare in tempi ragionevoli a un prezzo del barile come era sceso al picco negativo,
certo, di 20 della domanda,
era sceso fino a quei 16-18, sì, sì. E invece che adesso è, diciamo, nella fascia di oscillazione 61-62-70 euro, attese fino a 80 euro, ma non si torna indietro al prezzo di 16 euro al barile con la ripresa mondiale che è avviata con intensità diverse, eccetera, eccetera, e che bisogna sperare che duri e sia più solida, no? Che naturalmente torniamo alla decrescita felice, così l'energia costa meno, ma cresciamo meno e c'è meno reddito del lavoro, perché è un po' la prospettiva. Altrimenti, se mi dite, voi critici, giustamente, rispetto al vostro punto di vista, che siamo ignoranti, devo pensare che per voi la componente fiscale regolatoria facciamo finta che non esista, e invece è un errore. È un errore perché, ripeto, l'aumento poi derivante dalle misure, l'aumento cioè dell'energia da fonti fossili, è un pezzo deliberato di quella strategia, non possiamo far finta di non vederla, eh? Da una parte, e dall'altra, se fate questo ragionamento sulle componenti strutturali, a cominciare dal prezzo del barile, è due volte sbagliato. Quindi noi non pensiamo di avere la verità in tasca, e sicuramente fare le previsioni degli andamenti dei prezzi è iper complicato, e non è quello.
Beh, però se fossimo così bravi a fare l'andamento dei prezzi,
però scendere dal pero e prendersela contro l'avidità, l'avidità, anche perché a questo punto si pone
speculazione, Oschio, okay, tutta speculazione, tu non dici, ma in realtà basta un bel decreto, il governo con lo spagnolo, con l'italiano assorbono, compensano, eliminano e tutto sparisce, vero? Interveniamo sui prezzi, mi sembra il modo migliore per affrontare il problema, calmieriamo i prezzi, no, il governo... capisci a che punto siamo arrivati?
Io vi dirò che sono rimasto abbastanza senza parole nel vedere il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti invocare il calmiere al governo, perché secondo me un imprenditore che invoca il calmiere già non ci siamo. Ma questa è la mia opinione personale, con grande rispetto verso Bonometti, Confindustria, bla bla bla.
Ma che è un grande imprenditore, però su queste cose magari scivolate un po' tiriste,
non è un caso che il governo socialista spagnolo, che è quello più avanti per il momento nel disegnare la strategia della famosa sterilizzazione invocata, perché la sberla in bolletta del 30-40% non lo vuole nessuno, però ha disegnato una strategia che è fatta per un terzo di sospensione temporanea di oneri fiscali, e per due terzi va in testa alle imprese.
Paga le aziende.
Per due terzi va in testa alle imprese, cioè voi immagini, ve li comprimete e non lo trasferite al consumatore finale, full stop. Beh, certo, vedere gli imprenditori che inneggiano a questa grande cosa è singolare, ma io rispetto il punto di vista di tutti. Mi pare un po' difficile che il MEF possa dire adesso sospendo l'enorme prelievo tra IVA e accise che grava su i consumi energetici nel nostro paese. Vedere per credere, io non ci credo obiettivamente. Poi non so voi.
Ma sai, poi in questi casi qua, Oscar, sai meglio di me che, lo dico da componente di Confindustria, in Confindustria cominciano a uscire le varie anime, perché poi in Confindustria ci sono associati sia i grandi produttori di energia che i grandi consumatori, e quindi i grandi consumatori dicono calmierate, i grandi produttori dicono colpifero, che naturalmente comprimiamo i nostri margini per calmierare, quindi
ma non dimenticare che
strada,
i nostri grandi
non
dimenticarti che tra i grandi produttori in Italia i gruppi pubblici sono ben rilevanti, non c'è solo quindi magari loro poi piegano la testa al governo, questo io non lo so dire, non è una previsione che mi sento di fare, quindi vediamo. Però concettualmente che il MEF rinunci a quella bella fetta di entrate,
ha ragione il MEF, anzi il MEF dovrebbe dire mettetevi il cuore in pace, il prezzo dell'energia è destinato a essere alto e crescente per anni, perché questo è il messaggio educativo, l'abbiamo detto l'altro giorno, no? La leva del prezzo è il meccanismo più intelligente, razionale ed efficiente per correggere l'allocazione degli asset, compreso spingere verso l'efficienza energetica.
Non c'è, però
vedi che il MEF dovrebbe dire ve li pagate tutti.
Non c'è un partito italiano che possa fare un simile ragionamento incremento con aumento in bolletta agli italiani tra il 30 e il 40%, non ce n'è nemmeno
meno. Ma vedi che stiamo però facendo l'esatto contrario, cioè invece di spiegare agli italiani con serenità ma anche con fermezza che questo è un dato strutturale e che se la mettano via è perché è il prezzo da pagare per una transizione che tutti abbiamo voluto ed è giusto fare, certo però è, come dicevamo prima, quando, come e a che costi, non il se è fuori discussione, non, preferire, non scriveteci che siamo i nemici dell'ambiente, perché questa è una grandissima stupidaggine.
No, io sono sincero, a me nessuno mi ha chiesto niente, se mi avessero chiesto io l'accelerazione di queste proporzioni meno 55% al 2030, cioè dopodomani, avrei detto è troppo. Se siamo meno del 9% al totale dell'emissione dei gas climalteranti al mondo, bisogna vedere cosa fa il resto del mondo, mi dispiace, esatto. Ma io avrei ragionato.
Esatto. No, io invece posso dire, Oscar, io mi va bene come 60, però voglio investire a monte, non risparmiare a valle, perché passare dall'8 al 4%, cosa cambia per il mondo? L'Italia arriva malapena all'1% del CO2 e se anche la dimezziamo, cosa facciamo? 0,5? Clap, clap, abbiamo salvato il mondo, siamo morti ma abbiamo salvato il mondo. La realtà è che se questa cosa accelera i processi di innovazione tecnologica a monte, io sono felicissimo, ma è questo l'aspetto che dobbiamo dire, non calmieremo i prezzi, ma lo vedete che questa strada non porta da nessuna parte se non una maggiore inflazione, dobbiamo tornare a investire a monte e quindi torniamo a tematiche del tipo chi la produce l'energia, che spazi abbiamo sulle rinnovabili o sul nucleare e rieducare i cittadini a essere laici su questo punto invece che prenderli per i fondelli e trattarli come dei bambini, perché ogni ipotesi di calmierazione è trattare i cittadini da perfetti imbecilli.
Sono d'accordo con te, ma naturalmente a differenza di te sono più realista come sempre, e per realismo prendo il tuo discorso alla lettera, cioè anch'io inneggio all'ondata di investimenti che è inevitabile se vogliamo davvero mirare in maniera credibile a risultati di queste proporzioni, ma faccio presente che a questo punto quelle che possono apparire le gigantesche risorse che il PNRR destina in linea con le richieste della Commissione Europea alla transizione ambientale sono, questa è la stima che esce fuori dalla stessa commissione, tra il 6 e il 7% in un paese come l'Italia delle risorse da investire, e a quel punto ce le devono mettere le imprese private. Allora, in un quadro nel quale la pressione fiscale sulle imprese, parleremo della delega fiscale tra poco, a me non pare che stia scendendo, mi sbaglierò, ma non mi pare proprio, in un quadro nel quale il cuneo fiscale, leggo tante chiacchiere, ma di proposte concrete di come abbatterlo nella componente a carico delle imprese non ho vista nemmeno una. In un quadro così, immaginare che il 94%, il 93% delle risorse di investimenti necessari per ottenere in Italia quell'obiettivo, perché ci sono tutte le file, come si produce, come si distribuisce, con quali fonti, quali si disincentivano, eccetera, eccetera. Uno, due, ignorando il fatto che ci sono pezzi interi di filiera industriale che a quel punto si trovano spiazzate, perché questo è il punto, beh, a me sembra leggermente irrealistico anche l'assunzione tua, perché capisci, è così sproporzionata la richiesta al mondo privato rispetto alle pressioni che agiscono sul suo margine quotidianamente in un contesto come quello italiano, che significa immaginare, ma veramente un miracolo, che ci vuole la Madonna, San Gennaro e tutti gli angeli, cherubini e serafini per vederlo realizzato. Ovviamente ci diranno che noi siamo scettici perché siamo pagati da quelle fonti fossili. No! Non siamo assolutamente pagati da nessuno.
Purtroppo.
No, ma che...
purtroppo.
No, ma se purtroppo voglio fare qualche donazione a Don Chisciotte Posca, proprio li mandiamo al diavolo. Ecco, vai, peanuts,
cioè, purtroppo
però,
non siamo pagati da nessuno, era quello il mio purtroppo. Sì. siamo frutti di investimenti nostri. No, ma tra l'altro una cosa che sulla quale le aziende negli ultimi anni hanno puntato moltissimo è proprio quella del risparmio energetico, perché non dimentichiamoci che sia nelle strutture industriali dal punto di vista proprio della produzione, sia nella parte di servizi, cioè quasi tutte le aziende sono passate all'illuminazione LED, tanto per dire una stupidata, e illuminare migliaia di metri quadri non è che sia come cambiare la lampadina in cucina, tanto per intenderci.
No, ma tieni conto che noi siamo tra il paese manifatturiero europeo siamo il primo rispetto a Francia e Germania, e sul totale dei 27 europei siamo il terzo per efficientamento.
Esatto,
cioè per quantità di energia per pari unità di prodotto. Noi abbiamo...
In quello devo dire che Carlo Alberto ha ragione, perché noi siamo stati mossi dal fatto che l'energia in Italia è molto più cara che negli altri, altri posti.
Più che l'onore poter il digiuno, come dice Dante. Alla fine, quando non puoi fare a meno, intervieni sull'efficienza energetica, cambi le tecnologie, cambi i processi di controllo. E questa è una bella cosa dal mio punto di vista, no? Non sempre i prezzi vengono per nuocere. I prezzi danno segnali chiari,
sono un fattore di efficienza.
Esatto, sono un segnale di dove deve andare l'efficienza. In sé il prezzo, ripeto, è un effetto, no? Però interpretato correttamente è un segnale che gli imprenditori devono interpretare. E ribadisco, Oscar, tu dici il 94%, ma posso dirti, i soldi messi dal pubblico, dal mio punto di vista, comunque troppo pochi. E il 94% è tantissimo, ma in valore assoluto il privato ha le risorse per fare quel passaggio. Certo, non solo per ridurre, ma deve diventare la base per produrre tecnologie e processi sostenibili che poi, esportiamo in Africa o in Medio Oriente. Perché questo è l'obiettivo vero, reimpadronirsi la filiera dell'energia a monte per diventare paese esportatore non tanto e non solo di energia, ma di tecnologie per energia pulita. Questa è la vera scienza e questo è il modo con cui dobbiamo impostare la questione, non chiedendo protezione al governo sul calmiere delle bollette, ma dicendo alle imprese, e facendo un patto fra governo e imprese su questa strada. È un patto però che fa fatto a livello europeo, francamente è improbabile che l'Italia abbia le risorse e la lucidità per
Sono
fare
d'accordo.
Questo passaggio.
Infatti è una riflessione comune che Italia e Germania devono fare, perché è fondamentale, perché riguarda intere filiere della manifattura attuale. Cioè, il problema non è come si arriva all'obiettivo, ma se pensiamo di arrivare a quell'obiettivo spiazzando e facendo a meno di tutti i settori della manifattura energy intensive, ci spariamo da soli nella testa, perché significa rinunciare a una componente essenziale dell'integrazione della manifattura. Non è che possiamo bearci del fatto che per 15 anni, per esempio, i consumi edilizi erano a terra nel nostro paese, perché così ovviamente significa che occupiamo meno terreno, certo, perché non abbattiamo i vecchi, ma non è che per costruire nuovo bisogna per forza allargare gli spazi occupati, edificabili e abitativi. Ma il problema è che non ci possiamo beare del fatto che quel sistema era così in ginocchio di assorbire meno acciaio e meno cemento, ma per fare il cemento e l'acciaio, i laminati piani soprattutto dell'acciaio, quelli sono energy intensive. Se pensiamo di rinunciare siamo matti. Questo è un altro pezzo della riflessione.
È vero, anche perché cemento e acciaio, cemento in particolare, non è un business globale, lo devi fare, cioè solo il costo di trasporto è impensabile sopportarlo, quindi devi produrlo localmente, e produrre cemento assorbe energia. Ora, o cambiamo modelli di costruzione e passiamo a materiali o di riutilizzo o di risulta, o a tecnologie di prefabbricazione di base diversa, cosa che dal mio punto di vista sarebbe benvenuta, ok? Io sinceramente so, e lo sappiamo tutti, che il nostro patrimonio immobiliare è per due terzi da ripensare, perché è stato costruito vetusto, inefficiente. Ricordo che la quota di CO2 delle abitazioni è, come dire, in linea con quella dei trasporti, e noi ci stiamo accapigliando sull'elettrico e sul diesel e sull'ibrido e stiamo discutendo poco o nulla della grande sfida successiva, che è quella del ripensamento della macchina, non per muoversi ma per abitare.
E aggiungo, nel più potente drive che è in corso da oramai due anni, quasi un anno e mezzo, della ripresa in questo settore, cioè il super bonus, quello è stato volto soprattutto a interventi che sono di riattamento all'interno dei vani.
Ma sono cerotti, sono pezze.
È che è stato prioritariamente volto all'efficientamento energetico.
No, assolutamente. Sì, qualcosina, per carità, qualche classe energetica, ma ripeto, stiamo mettendo un cerotto su un vetro rotto. Non è così, sono tanti soldi spesi, non dico male, ma certamente non in maniera come dire, veramente efficiente. L'incentivo era, signori, ristrutturazione totale o ricostruzione ex novo con materiali sostenibili e con tecnologia in classe A. Questo è un modo di pensare. D'altra parte non è che il bonus del governo va per riparare le macchine Euro Zero con le marmitte catalitiche, capisci? Dice la rottami e ti prendi l'Euro 6. Perché con le case non riusciamo a fare questa stessa sintesi? Perché questa
cosa, la casa dei miei nonni non sarei mica che...
Devo invece vogliamo togliere questi miti dalla testa della gente, perché purtroppo gli americani non ce li hanno, sono magari di legno, le buttano giù e rifanno, ok?
Noi buttano giù anche i tornado, però insomma
questo è vero. Allora ordine voi, tu che sei in ascolto, resta fermo lì. Beh, caro Sancho, io lo so che tu stai aspettando la riforma fiscale, che ti levano l'IRAP, che il cuneo fiscale. Come sta?
Aspetta e spera.
No, allora, io la prima cosa che sto aspettando, se devo essere proprio sincero dal punto di vista fiscale, è che prima o poi gli ingenti crediti che vanto nei confronti del governo per le mie denunce dei redditi mi vengano restituite, almeno...
Avido, non hai visto il vestito della Ocasio Cortez? Tassiamo i ricchi, tu sei un ricco, vai tassato di più.
No, capito, però cioè, io di tasse ne pago già abbastanza, mi sembrava che... Quello
no,
che ho pagato, almeno
non è mai abbastanza, non è mai...
No, non è mai abbastanza, va bene, allora... Rinuncio.
Ho visto che un collega del professor Maratin, che dice di essere stato suo maestro, ha invocato a tutti quanti di non invitare mai più, non deve mettere mai più piede in università il professor Maratin, perché ha osato ricordare che a quelli che dicono la sinistra italiana, che dicono facciamo come in America, dice, è un po' facile dimenticare e non aggiungere però che a parità di reddito le aliquote americane sono bassissime.
Sono una frazione
alle... il suo collega gli ha detto: ignorante, infame, dimentichi che questa cosa non si può, è inaccettabile come paragone, perché non hanno il nostro welfare, quindi il paragone si fa solo tra quelli che hanno. Ovviamente è una pressione fiscale contributiva maggiore della nostra. Allora, siamo al punto tale che i colleghi universitari, cioè accademici, si danno dell'infame e dicono che uno non può dirle queste cose. Questa è la temperatura del dibattito italiano, pazzesco.
Ma a proposito di welfare, ho visto un po' di articoli in questi giorni su Quota 100.
No, comunque prima del welfare volevo solo darti un annuncio che anche al Consiglio dei Ministri che c'è tra giovedì e venerdì non ci sarà la delega fiscale, comunque, perché
siamo in ritardo. No, giusto, perché sono parlando di tasse. Ricordo che siamo in ritardo, se non sbaglio il calendario del PNRR prevedeva il passaggio di delega fiscale il 31 di luglio, se non ricordo male, Oscar, no? In realtà la commissione presieduta proprio da Luigi Maratin ha fatto un discreto lavoro, almeno in termini, come dire, di raccolta delle informazioni, e ha prodotto un documento in tempo, utile. Però qui le forze politiche alla fine la sintesi non l'hanno trovata ancora, non dico la sintesi, neanche l'inizio, neanche la tesi, figuriamoci la sintesi.
Ho letto qualche articolo, non so se era vero, che dicevano che Salvini dice la delega fiscale, cioè la riforma fiscale la facciamo noi quando andiamo al governo. Vabbè, lui ci crede. No, io invece volevo ritornare sul, visto che parlavamo di welfare, siccome mi ricordo ancora quando eravamo in radio e avevano fatto Quota 100, che eravamo stati insultati quando avevamo detto che non avrebbero mai assunto una persona, anzi come era la tre persone per ognuno di quelli che andavano in pensione, tutte queste cose qua, il risultato poi alla fine è stato che non hanno praticamente assunto nessuno e sono andati in pensione con Quota 100 i ricchi dirigenti pubblici del Nord. Cosa che tutto sommato non mi sembrava una delle priorità di welfare che avevamo in Italia, però sai, siamo noi che probabilmente siamo sempre dei gufi, non
allora,
so come dire.
Siamo precisi. Allora, intanto il numero tale di adesioni, abbiamo i numeri fino a giugno di quest'anno, è larghissimamente inferiore ai milioni di cui parlava Salvini. Come sempre i partiti sparano cazzate, e però poi le misure le fanno adottare, perché c'erano milioni di italiani che dovevano prepensionarsi, sono 300 e rotti mila in totale. Sul totale di quelli a cui è stata approvata la domanda, perché poi ce ne sono 200.000 che sono state respinte, ma comunque sul totale di quelle approvate, la componente dei dipendenti pubblici non è che è maggioritaria numericamente, è largamente superiore al totale della proporzione dei dipendenti pubblici sul totale dei lavoratori dipendenti italiani. Quindi è vero che è stata una misura soprattutto per i dipendenti pubblici, ma prima che qualcuno mi venga a fare la secca garbugli, no, sono più i privati, quello che conta è il peso delle rispettive componenti. E il flop, cioè grazie al cielo il numero molto minore di coloro che per il momento hanno usato questo canale, che comunque è in calo, né, in questo 2021, che cosa comporta? Comporta che la stima al 2028-2029, che era il costo di questa misura attuariale, fino a 42 miliardi di euro, attualmente è sceso nella fascia 18-20 miliardi. Scusate se è poco, dico io, in un paese.
Abbiamo un tesoretto.
No, ma quale? No, è il problema che adesso si dirà abbiamo il tesoretto. Bravo, hai centrato esattamente ciò che partiti e sindacati chiedono al governo entro la fine anno. Siccome quota 100 è costata molto meno, tutta roba in deficit aggiuntivo da pagare con la fiscalità generale, comunque è costata 18-20 miliardi, allora 20 miliardi prepensione, andiamo in un'altra maniera.
Questo sarà il deficit ragione. Risparmiato è un tesoretto guadagnato in questo paese, Oscar.
Da sparare. E poi osano parlare, io parlo soprattutto della sinistra, e poi osano parlare delle vittime della crisi, i giovani, le donne, i lavoratori a tempo determinato, quelli che in un sistema di ripartizione, cioè devono pagare ogni mese, quelli che un lavoro ce l'hanno e noi spendiamo punti di PIL per mandarli in pensione prima. Ma roba da pazzi.
Cottarelli. Diciamo che il fallimento strutturale clamoroso è il principio della cosiddetta staffetta generazionale, perché ricordo che Salvini è il Durigon che ufficialmente era padre, lo so, snaturato di questa controriforma delle pensioni, sosteneva spudoratamente che la ratio economica di quella manovra era che la sostituzione generazionale, appunto il 3-1, ma in principio lasciamo stare i multipli, che ovviamente sono inesistenti, ma è la ratio stessa, no?
Sono
è
la ratio solo stessa. I voti, la ratio. Però, Dorigon è interessato solo a voti e clientele, punto. Era quello i cui filmati hanno eternato, confermato e sigillato come intende la politica. Naturalmente nessuno ha obiettato che un sottosegretario in carica del governo, in filmati mandati in onda, in televisione, promettesse posti, assessorati, eccetera, eccetera, così come se niente fosse. Ma l'Italia ormai assorbe tutto, ci mancherebbe. La Lega doveva essere la diversità, la Lega di Salvini, come no? Infatti si è visto che cosa ha raccolto. Raccolto per ottenere voti. Il quota 100 è solo mercato elettorale, solo perché è un colpo in testa in un sistema di ripartizione a tutti i soggetti deboli che con i loro contributi devono pagare con le pensioni. È una sberla rifilata alle vittime vere di questo welfare mal concepito, che è solo a favore di chi il lavoro ce l'ha ed è integrato. Quindi questa roba qui, la sinistra dovrebbe fare le barricate. Allora Cottarelli stanno ci dicendo, ricordatevi adesso che in Giappone l'età vera, reale, non quella legale, reale, va in pensione, in Giappone è salita 71 anni gli uomini e 69 le donne, e io ho detto, ma ricordare a chi lo stai ricordando? A chi? Non c'è un partito che accetti gli esempi di questo tipo, ma gli italiani nel profondo non lo accettano, e su questo io sono molto, non mi nascondo il problema, perché gli italiani dicono, quelli che lavorano vogliono sempre andare in pensione prima, scusate se ve lo dico, ma è così. Allora, siccome è così, mancanza di consapevolezza e senso di responsabilità verso le generazioni successive, io temo che sarà un'ennesima presa per i fondelli la caduta di quota 100. Vediamo se mi sbaglio, spero di sbagliare, ma credo di no. Vi ricordo che ci sono altre 7 forme esistenti di prepensionamento nel nostro paese, 7, non una, tra ape sociale, ape donna, bla 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 bla.
Sì, ricordiamo anche che il report dell'Ocse è uscito pochi giorni fa, ha evidenziato come noi abbiamo, in termini di peso della spesa per pensioni di vecchiaia, adesso sto guardando a memoria, tipo 6 punti di differenza, cioè tra l'8 media per cento dell'Ocse.
E la solita obiezione è che siamo ignoranti se facciamo.
Certo, perché secondo loro
perché non c'è l'assistenza.
Siamo ignoranti noi, a Parigi
non
tutti
conta matti, il okay. Bilancio dell'Inps, non conta quello che va integralmente a carico della fiscalità generale, ma quelle assistenze, il bilancio delle pensioni in equilibrio, in vantaggio, prepensioniamo, vabbè. fate quello che volete, perché a un certo punto uno dice, se questo paese si vuole rovinare, continuerà a rovinarsi.
Però hai pronunciato la parola welfare, e c'è una parola che oggi viene associata a welfare, cioè la parola unificato e universale, caro Oscar. Sembra che Orlando dice, ma è questione di giorni, ma che dico di giorni? Di ore, di minuti, per cui questa grande riforma...
Anzi, ce l'ho già pronto.
È qua, anzi, ce l'ho qui sotto la scrivania. Mi puoi spiegare bene, visto che sei un po' più addentro alle cose romane, amico mio, ma di che cacchio stiamo parlando? Perché francamente è una cosa che, come sai, i liberali chiedono da decenni, nonostante poi siano accusati di essere gli affamatori del popolo, in realtà qui il problema era liberare, garantire a tutti una dignitosa, una forma di sostegno contro la disoccupazione, universale e non discriminante, e non tra ipergarantiti e zero garanzie. Ecco, a che punto siamo di quel dibattito nelle oscure stanze romane, Oscar?
Orlando sostiene di avere la riforma pronta. Ne ha parlato solo con le regioni e con il sindacato, e non con i partiti e non con le imprese. Alle imprese ha presentato 12 slide, alle regioni 24. Però detto questo, l'idea di Orlando è che resta la CIG, cioè un ammortizzatore in costanza di rapporto, sia nelle crisi ordinarie che in quelle straordinarie. È l'idea sbagliata, ma questa è l'idea della sinistra e del sindacato, perché il lavoro si difende dov'era e com'era. Uno, due, che è universale, però rifiuta di dire che
chi paga.
Rifiuta di dire che a quel punto bisogna fare in modo che non sia solo l'industria a pagare ad essere in credito sul vecchio sistema CIG, e che quindi anche artigiani, commercianti, eventualmente gli autonomi,
chi la può usare, insomma,
devono pagare in proporzione all'uso che ne fanno. Questo naturalmente elettoralmente i partiti e lui non sono disposti a dirlo. Naturalmente il MEF dice, quindi significa che volete fare ammortizzatore universale
a deficit.
Però a carico mio, e io i soldi non ce l'ho, per dirne un'altra. E sulle politiche attive del lavoro, ovviamente, solo la parte regioni e centri pubblici dell'impiego, cioè l'inefficienza provata e comprovata, non la di ridisegnare un sistema mettendo il principio della pari dignità nell'accreditamento all'offerta dei servizi di formazione e outplacement, formazione e outplacement tra pubblici e privati, formazione e outplacement che dovrebbero essere ciò che ti spalanca la porta al nuovo ammortizzatore universale, non che ti conferma il diritto di dire alla vecchia impresa resto collegato alla vecchia impresa. Ecco, questa roba qui non c'è nel disegno di legge Orlando. Poi i partiti probabilmente gli daranno ragione, perché abbiamo una destra che in questo è vergognosa. Cioè, sì, la destra italiana la pensa esattamente anni 70 come la vecchia sinistra, perché a sinistra Jobs Act diceva un'altra cosa. Jobs Act non si può neanche citare, perché Renzi naturalmente è famigerato, quindi non si può citare. Perfetto, la Naspi in realtà non è mai decollata. Perché? Perché la Naspi infatti è un ammortizzatore non concepito in costanza di rapporto con
appunto, questo è il problema vero. Spiegavolo bene, perché il concetto di costanza di rapporto è si mette in frigorifero l'esistente rapporto di lavoro con la stessa mansione, lo stesso ruolo, lo stesso incarico. Cioè il lavoro non cambia. Noi non proteggiamo il lavoratore, proteggiamo il posto di lavoro. Questa è l'idea della riforma.
Ed è un'idea che viene difesa naturalmente dai suoi difensori dicendo: ignoranti, bestie, somari, non sapete neanche distinguere tra crisi ordinaria d'impresa e crisi straordinaria con discontinuità. Nelle crisi ordinarie bisogna che il lavoratore resti agganciato alla sua impresa, e tu gli obietti. No, voi state concependo ristrutturazione di impresa di fronte a tutto ciò che bisogna cambiare di tecnologia, maniera di produrre, eccetera, eccetera, rinunciare a rami produttivi per innestarne di nuovi, non outsourcizzati, ma ecco, voi pensate che questo si faccia con le vecchie qualifiche e i vecchi addetti, impedendo alle imprese di cercare invece nuove competenze e dando invece, come penso io, il pieno diritto, non buttandoli per strada, ai lavoratori che anche in una crisi ordinaria sono overstaff rispetto a ciò che serve all'impresa che si trasforma, il diritto a formazione è un outplacement che funzioni. E loro ti dicono sei un darwinista. E io dico, dico no, io voglio dare delle tutele al lavoratore.
Esatto,
che voi
che
non
qui
date.
Siamo di fronte a, proprio a uno scontro chiarissimo, cioè la costanza di rapporto è la negazione del principio di formazione outplacement. Perché io che senso ha farti formazione se devi fare esattamente il lavoro di prima? Quindi paradossalmente la vecchia CIG, l'attuale CIG, aveva almeno un senso, una coerenza diabolica, cioè ti impedisco di fare formazione, fermo lì, perché non devi fare nient'altro che aspettare di qualche anno di tornare a fare esattamente quello di prima. Quindi vedi che c'è una contraddizione in termini tra manteniamo la CIG e facciamo formazione, perché che cacchio di formazione fai se devi fare lo stesso lavoro di prima?
La cosa pazzesca è, ripeto, perché finché siamo su contese, su teorie generali, diventa fumo. In Italia non si riesce mai sui principi a fare passi avanti. Ma la cosa per me che veramente di totale incredulità è vedere che neanche più di 100 tavoli di crisi strutturali aperti al MISE da anni e anni e anni, anni, innumerevoli vicende a termini Merese, Embraco, Whirlpool, eccetera eccetera, sotto gli occhi di tutti. Tragedie come il fatto che teniamo da 9 anni la gente a cassa integrazione,
esatto,
a Taranto, da 9 anni. Allora, che lo Stato tutte le volte che promette un reinvestimento non sa neanche scegliere gente, e spesso accetta proposte da gente che ha sedi in una tabaccheria. È successo anche questo, la storia dello Stato innovatore che reindustrializzava l'industria in crisi italiana, e Marco Bettivogli fa bene sempre a ricordarlo. Allora, neanche di fronte a questa palmare evidenza si riesce a rompere questa vecchia eredità fordista, atecnologica, innovativa e soprattutto negatrice di diritti fondamentali dei lavoratori, soprattutto quelli sì che sono più avanti con la loro continuità contributiva e quindi sono figli di esperienze e competenze di decenni fa. Ecco, io voglio che loro non perdano il lavoro, loro non devono sentirsi per 9 anni parcheggiati e poi arriva il prepensionamento. Io non voglio generare frustrazioni e accantonamenti sociali, marginalità, no, niente, e invece loro lo difendono. Questo è il punto di fondo. Quindi guarda, siamo ben lontani dalla riforma ancora, ben lontani, ma non per quello che dico io e pensiamo noi quattro gatti, perché come ho spiegato sui punti di fondo il MEF dice scusate, chi la paga sta roba che voi che state proponendo? Dovete dirlo ai vostri elettori che la devono pagare, se no. Ma vabbè, allora siamo troppo pessimisti, ragazzi, troppo pessimisti.
Sì, come sempre. Io sono ottimista per contratto, perché faccio l'imprenditore, però insomma.
No, io devo dirvi che comunque l'ondata di entusiasmo che si è respirata a Milano per il Super Salone del Mobile e il risultato che sarà dello stesso livello del Salone Nautico organizzato da Ucina a Genova, secondo me sono potenti segnali. Sono entrambi cambiati molto le formule delle fiere tradizionali, con largo spazio all'innovatività, alla connettività e così via. Secondo me quella è la strada da battere per l'industria.
Oh,
che è
grazie Oscar, che bello sentirti dire queste cose, mi fa molto piacere. Ma io invece sono molto ottimista, sono assolutamente questa cosa, almeno la parte digitale della trasformazione, che ha bisogno che lo Stato non faccia troppo casino, che faccia funzionare il cloud, poi centralizzato, decentralizzato, vediamo, caro Oscar, e metta a disposizione i dati e vedrai che le imprese la loro strada la trovano. Invece sulla transizione energetica purtroppo non c'è molto da fare, quindi non è che sono ottimista, bisogna
no, c'è molto da dibattere, perché le proposte della Commissione Europea, ripeto, devono passare dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo, e soprattutto dal Consiglio Europeo i governi devono essere capaci di un'azione che non significa negare l'obiettivo, ma significa commisurare le risorse, uno, due, mettere un focus più attento sui costi sociali e per interi pezzi di imprese nella trasformazione. Tutto qua. Io non è che dico non bisogna perseguire l'obiettivo e voglio il mondo inquinato, io voglio una cosa però realistica, ecco, questo è.
No, poi che sia comunque a livello globale abbastanza, diciamo, un po' più equilibrato.
Sì, se non lo facciamo con le buone, dovremmo farlo con le cattive dal punto di vista fiscale tarifario, è ovvio, ragazzi, non è che, cioè, ci vogliamo tutti bene, ma se qualcuno vuole più bene degli altri, ovviamente dovrà accettare le regole del commercio. Dal mio punto di vista, dazi o tariffe che, come dire, alla fine lo so che poi ricadono sui consumatori, ma almeno spiazzano i produttori, basate su CO2, sono l'evidente complemento di questa strategia, se no non ci siamo. Quindi, e anche questo va detto, perché poi quando la gente si incavolerà che le robe importate dalla Cina costeranno il 30% in più, bisognerà dire che anche quello è un pezzo di inflazione che è determinato da questa struttura di costo.
Non esiste l'inflazione.
Ah, no,
non
è giusto, è vero. E comunque se esiste è temporanea.
La BCE non ha iniziato il tapering, come dice la Lagarde.
E questa non è una trasmissione via podcast. E noi non siamo, e noi, io non, buongiorno, io non sono io.
Va bene. Allora,
questa
allora,
chiusura magrittiana, ragazzi, possiamo anche salutare gli ascoltatori, che ne dici?
Sì, le palle. Le spasso
questa non è una pippa, ecco, possiamo dirlo con due P per far capire.
Questa non è una pippa. Allora, appuntamento molto ridanciano, ma come vedete siamo più ottimisti di tutti quelli che poi invece dicono di essere ottimisti e preparano il peggio. Grandi tutti gli industriali del nord che iniziano a scoprire ad anni di distanza che cos'è la Lega di Salvini. Scusate, lo dico alla fine perché non posso fare a meno di essere un pochino così di ilare del vedere che chi li ha votati si rende conto. Però detto tutto questo, mica si devono rendere conto solo della Lega di Salvini, cioè qui c'è tutto un ambaradan.
C'è un bel 32% di italiani che sarebbero venuti, chi ha votato nel 2018, cioè solo per ricordare, per par condicio, non creditorum ma stupidorum, se posso dire. Va bene.
Ah, non pensare di essere più intelligente, l'elitario.
No, era solo latinorum, se posso dire.
Appuntamento al sesto episodio di questa nostra seconda tonitruante serie di Don Chisciotte.